Bene, innanzitutto mi presento, sono il primo dirigente della Polizia di Stato, Pasquale Zazzaro, presto servizio alla Questura di Genova, dove da alcuni anni dirigo l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l'ufficio nel cui ambito è inserita la centrale operativa delle telecomunicazioni. In occasione del vertice G8 sono stato incaricato della gestione della centrale operativa della Questura di Genova, come indicato nella ordinanza di servizio del 12 luglio 2001. Come dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e quindi come responsabile della centrale operativa, ho potuto seguire l'intensa attività preparatoria al vertice nel settore delle telecomunicazioni. Sin dalle prime fasi della preparazione del piano di sicurezza per il vertice, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha prestato la massima attenzione al settore tecnico-logistico ed in particolare alle telecomunicazioni, realizzando una serie di interventi mirati al potenziamento delle reti di telecomunicazioni e ad incrementare le dotazioni radiotelefoniche per consentire alla sala operativa una gestione ottimale delle esigenze di sicurezza e ordine pubblico connesse al vertice. Presso la Questura è stata allestita una nuova centrale operativa, dotata di un sistema informatizzato di controllo del territorio, che assicura un più elevato ed efficace profilo di operatività mediante la radiolocalizzazione delle risorse sul territorio, sia le pattuglie della Polizia di Stato, sia le pattuglie, le gazzelle dei carabinieri, e prevede poi la interconnessione con la centrale operativa del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Genova. Inoltre sono state realizzate due nuove reti radio principali per la comunicazione in chiaro ed in cripto nell'area urbana e in quella provinciale. Una rete radio per servizi, dati e radiolocalizzazione, una rete di videosorveglianza dell'area urbana attraverso telecamere installate in punti strategici del centro cittadino. Sono state potenziate le reti radio esistenti, si è provveduto all'installazione di ulteriori ripetitori per ottimizzare la distribuzione del traffico delle telecomunicazioni. Sono state assegnate per i servizi di controllo del territorio circa 60 autovetture radiolocalizzate, dotate di terminale di bordo. Infine, sono stati assegnati 450 apparati radio, veicolari e portatili dotati di cripto. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, inoltre, ha costituito un'apposita struttura per la prevenzione di azioni di disturbo ai sistemi di comunicazione telefonica, telematica e televisiva, poiché dall'analisi delle iniziative messe in atto dai movimenti di antiglobalizzazione in occasione di altri vertici internazionali, si era registrato un particolare interesse nel settore delle telecomunicazioni, come tentativi di interruzione delle linee telefoniche e di interferenze nelle radiofrequenze delle forze dell'ordine. Sono stati attivati servizi per la prevenzione delle interferenze ai ripetitori televisivi, di presidio alle comunicazioni telefoniche, di prevenzione e contrasto alle interferenze e ai disturbi alle comunicazioni, con la collaborazione del personale specializzato del Ministero delle Comunicazioni. In occasione del vertice G8, da Questura di Genova, cui spettava la direzione tecnica dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, per assicurare il coordinamento operativo di tutti i servizi pianificati nel complesso dispositivo di sicurezza interforze, la famosa ordinanza di servizio del 12 luglio, ha costituito presso la propria sede una sala operativa in cui è stata assicurata ininterrottamente la presenza, dalle ore 7 del 16 luglio, dei rappresentanti di tutte le forze di polizia, delle specialità della Polizia di Stato e della Polizia Municipale. La sala operativa, come indicata nell'ordinanza di servizio del 12 luglio, è stata articolata in più settori: una sala gestione G8, una sala forze di polizia, una sala situazione, una sala forze armate. Inoltre, sempre a proposito di coordinamento, è stata costituita una sala situazione internazionale coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, nonché una sala interdisciplinare presso la Capitaneria di Porto. Le strutture di coordinamento garantivano le seguenti attività: Nella sala gestione G8 avveniva la gestione di tutti i servizi di ordine e sicurezza pubblica connessi in collegamento radio con i funzionari preposti ai diversi servizi, come l'ordine pubblico per le manifestazioni, il presidio della zona rossa, la vigilanza agli alloggi delle delegazioni e ai luoghi di svolgimento del vertice, il controllo del territorio, nonché il servizio di centralino 113 e la videosorveglianza dell'area urbana. Nella sala gestione è stato realizzato un collegamento in videoconferenza con la sala operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri a disposizione dell'ufficiale di collegamento presente nella sala. Di converso, presso la centrale operativa di quel comando sono stati installati due apparati ricevitori trasmettenti sintonizzati sui canali utilizzati dalla Polizia per i servizi di ordine pubblico. Il collegamento tra le due sale operative infine era assicurato anche mediante linee telefoniche dedicate e telefoni punto a punto. Nella centrale operativa della Questura era possibile seguire alcune fasi delle manifestazioni attraverso le immagini riprese da un sistema di videosorveglianza costituito da telecamere posizionate in 25 punti strategici del centro cittadino, gestite direttamente dalla sala gestione G8, nonché attraverso le immagini riprese da telecamere posizionate a bordo degli elicotteri della Polizia di Stato. Tutte le immagini, inoltre, erano proiettate contemporaneamente su di un maxi schermo installato nella sala Forze di Polizia e nella sala Situazione Internazionale. Le comunicazioni radio della Polizia di Stato sono state assicurate attraverso 13 canali radio, destinando ad ognuno di essi un diverso tipo di servizio o di attività. Le comunicazioni radio relative ai servizi di ordine pubblico sono state effettuate in modalità cripto per garantire la riservatezza delle comunicazioni e per scongiurare il temuto pericolo di intercettazioni ed interferenze da parte dei movimenti di antiglobalizzazione. Nella sala Forze di Polizia erano riuniti rappresentanti, funzionari e ufficiali di tutte le forze di polizia. Quindi Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria, unitamente poi alle specialità della Polizia di Stato, alla Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco. Questo per tutte le esigenze di coordinamento. Tutti i funzionari e ufficiali delle forze di polizia erano collegati con le rispettive centrali operative per mezzo di propri apparati radio e tecnicamente per il tramite di linee dedicate. Nella sala situazione erano presenti i referenti degli enti erogatori dei servizi pubblici essenziali per la necessità di coordinare i servizi disposti dalle diverse amministrazioni coinvolte nell'organizzazione dell'evento ed interfacciarli con la gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Tutti i rappresentanti degli enti erogatori dei servizi pubblici essenziali erano collegati per mezzo di apparati radio e telefonicamente per il tramite di linee dedicate con i rispettivi centri di direzione tecnica ed erano coordinati da un funzionario della Polizia di Stato, a sua volta collegato con la sala operativa. La sala Forze Armate era gestita dal comandante del Comando Operativo Interforze. Assicurava il coordinamento delle attività eseguite dai loro contingenti posto a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza. La sala interdisciplinare, costituita presso la Capitaneria di Porto, era preposta al coordinamento dei servizi a mare per interfacciare tale attività con la gestione complessiva dell'ordine pubblico attraverso un funzionario della Polizia di Stato presente ininterrottamente sul posto. I funzionari della Polizia di Stato erano presenti in tutte le sale e garantivano tutte le esigenze di coordinamento con la sala gestione G8. Sicuramente nei giorni del vertice il sistema di comunicazioni radio è stato messo a dura prova per l'elevato traffico che ha dovuto gestire. A necessità di fronteggiare i movimenti di antiglobalizzazione che avevano preannunciato ripetutamente la violazione della zona rossa per impedire lo svolgimento del vertice, aveva comportato l'impiego nei soli servizi di ordine pubblico di alcune migliaia di uomini. Un numero così elevato di personale e di contingenti durante servizi di ordine pubblico è stato collegato ed ha dovuto comunicare con la centrale operativa sullo stesso canale radio, quindi sulla stessa frequenza, in una situazione certamente critica per tutta la durata dei servizi. Il continuo mutare degli scenari in piazza ed il susseguirsi di situazioni operative estremamente animate, di crisi e di emergenza, hanno sviluppato quindi una mole eccezionale di comunicazioni, talvolta non facilitate dall'elevata concitazione dei momenti e, in qualche caso, dalla poca dimestichezza di alcuni con gli apparati radio durante le trasmissioni in cripto. Per tutta la durata delle manifestazioni e le comunicazioni, come detto, hanno impegnato in modo pressoché continuo i canali radio, tanto che spesso si è fatto ricorso anche all'uso di telefoni cellulari, sia di servizio che privati, per raggiungere i funzionari dirigenti dei servizi di ordine pubblico. In alcuni momenti gli apparati della centrale operativa hanno evidenziato delle difficoltà nelle comunicazioni. In pratica, tali inconvenienti non hanno oscurato il canale radio né hanno impedito che i reparti sul territorio potessero dialogare tra di loro o con i loro dirigenti, ma hanno interessato soltanto la centrale operativa, impedendole di trasmettere e ricevere sia pure per un tempo brevissimo quello necessario per ricorrere ad apparati radio di riserva già disponibili sul posto. Credo che sulla strada nessuno abbia avvertito queste difficoltà della centrale. Il personale tecnico ha riferito che le reti radio hanno funzionato regolarmente e non sono state oggetto di alcun guasto. Il sistema di gestione delle comunicazioni radio, cosiddetto Com Center, invece, ha vissuto qualche momento di crisi per inconvenienti generati proprio dall'elevato traffico. Gli inconvenienti sono stati superati con l'immediata assistenza dei tecnici presenti ininterrottamente sul posto, i quali hanno consentito il funzionamento del sistema in modalità normale ed in modalità di riserva. L'Ispettorato Territoriale per la Liguria del Ministero delle Telecomunicazioni, che nei giorni del vertice ha assicurato un servizio di sorveglianza dello spettro radioelettrico per il rilievo di interferenza, ha riferito che nel periodo in argomento non sono state rilevate interferenze intenzionali, mirate cioè a interrompere i servizi di telecomunicazione, ma sono state rilevate invece delle interferenze accidentali causate proprio dall'impiego improprio degli apparati radio, comprensibili per quantità di apparati radio impiegati. I principali interventi segnalati si riferivano, come verificato dallo stesso personale, ad apparati radio della Polizia di Stato, rimasti accidentalmente in trasmissione, uno il giorno 20 intorno alle ore 19 e gli altri due invece il giorno 21, uno alle ore 8 e l'altro alle ore 17:30, ma di fatto non hanno arrecato alcun disservizio. Durante lo svolgimento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni di piazza, in centrale operativa erano presenti il dirigente dell'ufficio prevenzione generale, responsabile della centrale operativa, un funzionario del ruolo dirigenziale indicato nell'ordinanza di servizio del 12 luglio come collaboratore diretto del questore, lo stesso questore e nei giorni 19 e 20 il vicecapo vicario della polizia. Compito della centrale operativa era quello di coordinare l'attività dei contingenti dei reparti, disporre i movimenti, l'impiego del personale in relazione alle necessità, garantire un'attività di supporto. L'impiego dei reparti sul territorio è stato condizionato da più fattori, tutti previsti ma ineliminabili. Sono io, il dirigente dell'ufficio prevenzione generale del soccorso pubblico, sono io. Dicevo, l'impiego dei reparti sul territorio è stato condizionato da più fattori, tutti previsti ma ineliminabili. A Genova in quei giorni si è verificata una situazione di ordine pubblico molto complessa, senza precedenti nel nostro paese, in un contesto in cui bisognava garantire la sicurezza di un vertice internazionale in cui erano presenti 8 capi di Stato e di Governo, consentire a tutti di manifestare pacificamente e nel rispetto della legge, garantire la sicurezza della cittadinanza. Un elevato numero di manifestanti è arrivato a Genova per esprimere il proprio dissenso. Molte componenti del movimento dell'antiglobalizzazione avevano già dichiarato apertamente la loro intenzione di impedire lo svolgimento del vertice e di penetrare nella zona rossa. Decine e decine di migliaia di persone hanno invaso le vie della città per convergere sulla zona gialla e poi verso la zona rossa. Alcuni con intenti pacifici, altri fermamente decisi a mettere in atto una non meglio definita disobbedienza civile ed altri ancora con il solo obiettivo di distruggere e saccheggiare. La componente più violenta del movimento, diverse migliaia di persone, si è equipaggiata con passamontagna, caschi, scudi, protezioni per il corpo, maschere antigas, mazze e spranghe. Si è rifornita di armi improprie, di qualunque genere e di bottiglie incendiarie, a dimostrazione della volontà di condurre una protesta assurdamente violenta, con tecniche da guerriglia e con l'intento preordinato di attaccare le forze dell'ordine. Le frange più violente si sono distribuite sul territorio, non hanno operato in un solo settore, hanno incendiato autovetture, cassonetti, distributori di benzina, danneggiato auto private, arredi urbani, esercizi commerciali, banche. Non si sono fermati in avanti nemmeno davanti alle caserme della Polizia Stradale, alla caserma Ilardi della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Compagnia Carabinieri di San Martino, del Comando Regionale della Guardia di Finanza e al carcere di Marassi. È stata prodotta una violenza inaudita, mai vista precedentemente, messa in atto contemporaneamente in zone e in quartieri diversi della città da migliaia di manifestanti, con autentica azione di guerriglia, prolungate nel tempo, di elevata virulenza, che hanno impegnato notevolmente i nostri reparti in lunghi ed estenuanti contrasti ed azioni di contenimento. Altre componenti violente spesso si sono mescolate con i gruppi meno oltranzisti nella massa dei pacifisti. Entravano e uscivano da queste masse o dai cortei per rendere più difficile e rischioso l'intervento delle forze dell'ordine. Colpivano di sorpresa, si davano alla fuga repentinamente e rientravano. Non sempre le frange violente sono state isolate dagli altri manifestanti. Esisteva un'oggettiva difficoltà di individuare preventivamente questi soggetti, certamente non identificabili solo attraverso il colore della maglia, che si spostavano in forma anonima, semmai con le mani alzate alla vista delle forze dell'ordine e poi improvvisamente comparivano in occasione degli scontri e delle violenze. Decine e decine di migliaia di manifestanti diretti verso il centro della città hanno costituito un lungo fronte unico nel quartiere della Foce, dalla Fiera del Mare fino a Corso Sardegna. Un muro quasi invalicabile, oltre il quale non era facile andare, era difficilmente aggredibile lateralmente, non poteva essere attraversato perché, come insegnano le prime regole di gestione dell'ordine pubblico, addentrarsi in questo muro di violenza avrebbe comportato gravissimi rischi per l'incolumità fisica del personale e degli stessi manifestanti. Contemporaneamente, anche intorno alle piazze tematiche, è stata esercitata una forma di violenza, forse meno virulenta, ma ugualmente pericolosa, perché i manifestanti tentavano di forzare in più punti il blocco precostituito in difesa della zona rossa. I reparti sono stati impegnati lungamente, per ore, in azioni di contrasto e di contenimento di questa violenza. Grossi contingenti di personale sono stati impiegati in questi scontri più accesi, mentre altri, più agili per composizione numerica di mezzi e di personale, si spostavano frequentemente e velocemente per affrontare situazioni meno complesse. In alcune occasioni, sotto la pressione di questa enorme massa di manifestanti, i nostri reparti sono stati costretti ad indietreggiare, ma si sono riorganizzati, hanno avanzato, contrastato e contenuto i violenti, eppure spesso hanno operato in condizioni sfavorevoli di impiego, in salita, contro vento, in spazi ristretti, sotto il raggio di bottiglie incendiarie ed oggetti di ogni genere. I movimenti dei contingenti certamente non sono stati facilitati dalla particolare topografia della città di Genova, che si estende lungo il mare, a ridosso dei monti, con salite, discese, strade strette che non offrono spazi di manovra e con la viabilità principale costituita da due o tre arterie che collegano il ponente con il levante passando per il centro storico, di fatto poi occupata dai manifestanti. In alcuni casi abbiamo dovuto usare anche l'autostrada per effettuare degli spostamenti di contingenti. Le difficoltà dei reparti negli spostamenti erano dovute essenzialmente alla consistenza numerica dei mezzi per il trasporto del personale, che ovviamente doveva essere adeguato per fronteggiare queste continue violenze ed aggressioni. Spesso, durante gli spostamenti verso un obiettivo, i reparti si imbattevano in altri gruppi di manifestanti che, pronti ad ingaggiare con loro degli scontri, li ostacolavano con degli sbarramenti sulla strada, fatti di cassonetti o di autovetture incendiate, o che, al loro passaggio, li bersagliavano con un fitto lancio di oggetti di ogni genere, per cui ritardavano l'arrivo nel luogo di destinazione o addirittura non lo raggiungevano e si doveva provvedere all'impiego di altro personale. Certamente in alcune occasioni gli interventi dei reparti non sono stati così immediati e tempestivi come qualcuno poteva aspettarsi, semmai valutando la situazione dal luogo stesso degli incidenti. Ma, come detto, esistevano delle difficoltà oggettive dovute al fatto che in quel contesto di violenza, in mezzo a quel muro di manifestanti, si doveva spostare sul territorio non la classica unità operativa, agile e veloce, la volante o la gazzella, ma una colonna di mezzi indispensabili per il trasporto di personale e materiale, la quale colonna poi ha dovuto fare i conti con i problemi già accennati. In questo contesto hanno dovuto operare i reparti. Nella centrale operativa ho avuto una visione generale di questi eventi, ho seguito l'attività dei reparti, le difficoltà da loro incontrate e posso affermare che queste sono state superate grazie al coraggio, allo spirito di sacrificio e al senso di responsabilità che ha animato tutto il personale.
La ringrazio, dottor Zazzaro. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boato.
Gruppo misto Componente Verde.
Buongiorno dottor Zazzaro, la ringrazio per questa relazione, anche perché, a differenza del collega dell'altro corpo di polizia che l'ha preceduta, lei ha, a mio parere, opportunamente collegato le questioni di carattere tecnico sotto il profilo del settore delle telecomunicazioni, di cui lei è competente e responsabile, con altre questioni che riguardano la finalizzazione di queste strutture di telecomunicazione alla gestione concreta poi dell'ordine pubblico nella città di Genova in questa situazione di emergenza che si è verificata nei giorni 19, 20 e 21, in particolare nel 20 e nel 21. Io le farò brevemente qualche domanda sia di chiarificazione sul piano tecnico e invece per quanto riguarda la seconda parte della sua relazione. Devo dire che un attimo sto organizzando i miei appunti perché non avevo chiesto di parlare, ma non sapevo di essere primo. Riguarda l'aspetto tecnico, devo darle atto della completezza della sua relazione, però noi abbiamo appena ascoltato una relazione per alcuni aspetti soltanto omologa da parte del comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Genova, il quale ci aveva parlato di un centro radio presso la questura, quella che l'ha chiamato la sala operativa, consistente di tre sale, una per quanto riguarda la gestione del G8, una per quanto riguarda le forze di polizia e l'altra per quanto riguarda le forze armate. Se ho preso bene appunti mentre lei stava parlando, io ho contato, e non è una contestazione, è soltanto una ricognizione di quello che lei ha detto, le chiedo di confermarlo, anche perché dobbiamo a questo punto completare invece quello che abbiamo ascoltato poche decine di minuti fa. Nella sala operativa presso la questura c'erano 5 sale, più una distaccata presso la Capitaneria di Porto, la sala gestione G8, forze di polizia, sala situazione di cui sentiamo parlare adesso per la prima volta, sala forze armate, sala situazione internazionale di cui abbiamo già sentito parlare dai dirigenti della polizia ma non avevamo sentito parlare dal responsabile dei carabinieri, e la sala, mi pare che lei l'abbia definita interdisciplinare, ho capito bene, presso la Capitaneria di Porto. Quello che le chiedo dal punto di vista tecnico, questo di chiarificazione, tutto questo era in aggiunta, anche per la particolare situazione di emergenza, rispetto alla sala operativa specifica della questura, cioè quella che riguarda la Polizia di Stato per intenderci, o sostituiva la sala operativa, chiamiamola, io uso un termine atecnico, le domando scusa, ordinaria? Noi sappiamo che c'è una sala operativa presso l'arma dei carabinieri, il comando provinciale dei carabinieri, una sala operativa presso il comando, mi pare di capire, regionale della Guardia di Finanza, se no, o provinciale anche in quel caso, la Guardia di Finanza, ho sentito citare regionale a un certo punto, e la sala operativa appunto della stessa questura. Questa serie di sale che in qualche modo si connettono dentro l'unica centrale operativa, la sala operativa del presso la questura, sostituivano in questo caso la sala operativa della questura, o questa continuava a sua volta ad avere una sua autonomia, nel senso che anche la sala operativa della questura si sarebbe connessa con la sala gestione G8 e le altre sale che riguardavano tutte le varie forze? Carabinieri, questura, chiedo anche Guardia di Finanza, perché ho chiesto ripetutamente al suo omologo, diciamo così, dell'arma dei carabinieri, e non ha saputo dire assolutamente nulla, neanche dell'esistenza di un eventuale collegamento con la Guardia di Finanza, mi è sembrato un po' strano, ma mentre mi pare che lei, me lo confermi o lo specifichi, abbia parlato di una rappresentanza dentro questa sala operativa della Polizia di Stato, la Guardia dell'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, del Corpo Forestale di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale ed è poi dei vari settori della stessa Polizia di Stato, ho capito bene? Quindi diciamo è una situazione un po' più complessa di quanto ci fosse stato, sia pure dal versante dell'Arma dei Carabinieri, ma che ci aveva anche parlato di questa centrale operativa presso la questura, ci fosse stato rappresentato. Ecco, io le chiederei di specificare o verificare quello che io sto riassumendo, o di completare questa, e di specificare se è vero che questa videoconferenza, questa possibilità tecnica di videoconferenza realizzabile e realizzata all'interno della sala di gestione del G8, la prima di queste sale elencate, fosse una specie di interfaccia solo con l'arma dei carabinieri o anche con la Guardia di Finanza. Cioè non riesco a capire se la Guardia di Finanza in tutto questo ha avuto qualcosa a che fare o se ha un ruolo puramente di rappresentanza marginale all'interno della rappresentanza dentro le forze di polizia, dei vari ufficiali di collegamento. Siccome questa domanda l'ho fatta al comandante del reparto operativo dell'arma dei carabinieri e non ha saputo rispondermi, mi pare di capire che lei da questo punto di vista abbia un quadro più completo, se non altro perché è il dirigente all'interno della questura, primo dirigente se non ho sentito male. Lei ha poi, a mio parere opportunamente, saldato questa sua prima, sulla parte tecnica le faccio anche un'altra domanda, solo eventualmente per sventire forse una leggenda metropolitana, meglio la faccio, io non sono stato a Genova e ho quindi soltanto ascoltato radio, televisione, giornali, eccetera. In questa apposita struttura per prevenzione di azioni di disturbo delle telecomunicazioni, se ho scritto bene, ha avuto anche un qualche ruolo di, a sua volta, di disturbo attivo di comunicazioni fra i manifestanti, fra le comunicazioni nelle situazioni di emergenza, ovviamente comunicazioni non dei corpi di polizia, che lei ci ha detto che per quanto riguarda l'ordine pubblico erano tutte col modello, con la modalità cripta, per ragioni facilmente comprensibili. Ecco, io le chiedo se questa ha un fondamento, questa cosa che di volta in volta ogni tanto ho visto comparire sui giornali, o se è semplicemente un'eventuale leggenda metropolitana. Ho una curiosità tecnica di sapere qualcosa al riguardo. Per quanto riguarda la questione, lei ci ha detto a un certo punto di qualche difficoltà di comunicazione dovuta anche al sovraccarico delle comunicazioni radio, l'intervento degli apparati radio riserve e così via. Ha detto a un certo punto però una mole eccezionale di comunicazione talvolta non facilitata dalla concitazione degli eventi, ed è comprensibile, sono state due, in particolare due giornate, 20 e 21, di grande emergenza. Anche se non suppongo fosse la sua responsabilità, però lei in qualche modo ci ha dato questo quadro nella seconda parte della sua relazione. Io le chiedo dal punto di vista conoscitivo, quindi non dal punto di vista di un giudizio politico o altro, noi dobbiamo semplicemente conoscere i fatti. Si sono manifestate dei problemi sotto il profilo della fase decisionale di coordinamento fra i corpi di polizia o di decisioni di volta in volta rispetto alle situazioni che si sviluppavano fra i vari soggetti che lei a un certo punto ha indicato e che io l'ho anche, il primo soggetto che l'ha indicato è lei stesso, poi mi pare che ho scritto il responsabile centrale operativa, il collaboratore diretto del questore, il questore stesso, il vice capo vicario nei giorni in cui è stato a Genova, quindi mi pare nei giorni 20-21 o 19-20, sì. Come avvenivano, visto che lei è stato protagonista, diciamo, quotidiano, forse ancor più che quotidiano, diciamo, momento per momento delle varie fasi decisionali, visto che sappiamo che le decisioni, giustamente in forza della legge dell'81, vengono assunte dall'autorità di pubblica sicurezza, della Polizia di Stato, quindi o dal questore o dai funzionari. Ci sono stati dei problemi nelle varie fasi di decisione degli interventi da assumere per quanto riguarda i vari momenti che si sono vissuti? E per concludere, l'ho fatta forse un po' troppo lunga, Presidente, le domando scusa, ma concludo subito. Per concludere, lei ci ha rappresentato, diciamo, una situazione che in parte già conoscevamo, perché lei sa che abbiamo ascoltato molti i rappresentanti della Polizia e degli altri corpi sulle difficoltà di quei giorni. Non mi pare che, avendo con questa possibilità anche di conoscenza in tempo reale attraverso gli apparati televisivi, diciamo, anche attraverso gli elicotteri, non mi pare che lei abbia fatto mai riferimento a situazioni che ormai sono obiettive, il giudizio su queste può essere diverso, ma che si siano verificate, il prefetto Andreassi ce l'ha ripetuto un'infinità di volte in questa lunga mattinata che abbiamo passato con voi, le situazioni, diciamo, di esorbitanza rispetto ai compiti di contrasto, rispetto ai protagonisti di azioni violente o di guerriglia, esorbitanza rispetto invece ai partecipanti pacifici alle manifestazioni. Avendone lei parlato di tutto questo che si è verificato e non avendo fatto riferimento in nessun caso a questo, io le chiedo se attraverso questi apparati di visione in tempo reale di ciò che stava avvenendo vi siete mai accorti all'interno di quella sala operativa che qualche disguido, qualche disfunzione si stava verificando, anche perché lei a un certo punto ha parlato di decine di migliaia di manifestanti, e questi non sono i violenti sono varie migliaia, ma non sono i 100-150.000 o 200.000 di quel giorno, ha parlato di un lungo fronte unico e poi ha usato l'espressione un muro di violenza. Ecco, questo è stato l'unico punto in cui a me è sembrato improprio il suo modo di esprimersi, perché parlare di un muro di violenza rispetto a decine di migliaia di manifestanti, a me pare, ho finito Presidente, a me pare impatto. Va bene, ho finito, io non ho utilizzato qualche altra volta i miei minuti, non so, ho finito.
Se vuole rispondere, per cortesia.
Sì, certo. Cominciamo dalla sala operativa. L'articolazione della sala operativa è riportata nella stessa ordinanza del 12 luglio e viene appunto specificato la composizione di questa sala operativa. I locali sono quelli della questura, sono quelli soliti, diciamo, del centro operativo della questura, ovviamente rinnovato e tutto. Il cuore decisionale, diciamo, della centrale operativa è costituito dalla sala gestione G8, dalla sala forze di polizia e dalla sala situazione, che si trovavano sullo stesso piano, insieme alla sala forze armate, che invece si trova in una posizione più a parte. La sala interdisciplinare invece era costituita presso la Capitaneria di Porto, serviva per la necessità di coordinare tutti i servizi di vigilanza a mare con i servizi di ordine pubblico, perché tra l'altro si pensava, tra le varie ipotesi c'era anche quella di poter fare o di dover fare le scorte alle delegazioni per mare, quindi si era previsto anche questo. E poi abbiamo la sala interdisciplinare, che invece era proprio su di un altro piano, al piano terra della questura, ed era sala situazione internazionale, esatto. Sì, prima dicevo interdisciplinare. Sì, la sala situazione internazionale, che fisicamente era situata al piano terra della questura ed era coordinata, era quindi qualcosa al di fuori dalla centrale operativa, diciamo, ecco, era coordinata dalla direzione centrale della polizia di prevenzione, e serviva a coordinare le diverse polizie straniere con appunto la direzione centrale di polizia di prevenzione, e a loro arrivavano ovviamente le comunicazioni radio, arrivava l'ascolto delle comunicazioni radio, arrivavano poi le immagini su questo schermo. La finanza ovviamente era in centrale operativa. Con la finanza non è mai stato realizzato questo collegamento di interconnessione in videoconferenza, è stato fatto, come dicevo prima, adesso in occasione del vertice, soltanto con il comando provinciale dell'arma dei carabinieri. Ovviamente però la finanza era presente, la Guardia di Finanza era presente nella sala operativa, insieme, come dicevo prima, a tutte le altre forze di polizia, ed era collegata con la sua centrale operativa anche attraverso le proprie radio, che hanno portato nella nostra centrale operativa, quindi loro avevano modo di seguire comunque anche le attività della Guardia di Finanza attraverso le radio. Problemi della fase decisionale? No, nessun problema nella fase decisionale, ci mancherebbe. Gli avvenimenti si sono susseguiti così velocemente, per cui anche lì, insomma, c'è stato, come dire, un'attività molto frenetica, ma sempre tutto pienamente, come dire, condiviso, consultazioni, confronti e condivisione delle scelte e dei comandi. Quindi nessun problema. Qualcosa non stesse funzionando nell'azione di contrasto, intende dire? Beh, questo sì, perché nel momento in cui abbiamo visto semmai reparti che erano costretti ad arretrare, forse qualcosa non stava funzionando, forse la violenza dei manifestanti non era sufficientemente contrastata in questo senso qui, ma non in altri sensi. Muro di violenza, mi allaccio quindi subito, il muro di violenza ovviamente in senso, in termine così molto, molto ampio, muro di violenza per un fatto, ho usato questa espressione per intendere che non era uno il punto in cui avvenivano scontri o venivano messe in atto delle violenze. Andiamo da Via Tolemaide, andiamo a Corso Torino, Angolo Buenos Aires, andiamo a Piazza Savonarola, andiamo a Piazza Rossetti, andiamo a Piazzale Kennedy, andiamo a Via Rimasta, effettivamente per chi si doveva spostare e andare dall'altro lato, diciamo, effettivamente era un po' come trovarsi di fronte ad un muro. Ecco in che senso intendevo, ho inteso usare questa espressione.
Dottor Zazzaro, ha chiesto di intervenire l'onorevole Masci.
Di Rifondazione Comunista. Chiesto,
dottore, se nella fase di
Boato dei Verdi,
che adesso ci ha confermato, di ciò che stava avvenendo nelle varie parti della città, in particolare nella giornata della grande manifestazione, quella in cui poi si sono verificati una serie di episodi, non abbiate percepito nulla all'interno della sala operativa di problemi non soltanto di mancato contrasto della violenza, come lei ha ricordato poco fa, ma di eccesso invece di repressione rispetto a manifestanti pacifici. Se questo non vi è mai comparso nei vostri video?
Probabilmente lei si riferisce al 21, al corteo internazionale. Sì, beh, è vero, ha ragione. Nel pomeriggio abbiamo avuto un'impressione di questo genere, ma ripeto, attraverso i video, attraverso le telecamere, quello si poteva dire, nel momento in cui i reparti stavano contrastando i manifestanti nella zona di Punta Vagno, nella zona di Punta Vagno, alla fine di corso Italia. C'è stata una situazione poco chiara, tanto che lo stesso questore a un certo punto è uscito, ha lasciato la sala operativa per andare sul posto e verificare sul posto quello che stava accadendo. Sì, è vero questa circostanza.
Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Mascia.
Di Rifondazione Comunista.
Grazie. Vorrei chiederle due questioni specifiche, dottore. Lei ci ha detto, e io sono convinta perché appunto abbiamo avuto la possibilità di verificare ciò nel corso di quelle due giornate, che avevate la situazione tutta sotto controllo, con le telecamere, il maxi schermo, con diversi strumenti e diverse modalità di registrazione o comunque di ripresa. È possibile che nel corso di due giorni, e in particolare del giorno 20, dove le situazioni erano molto articolate, le piazze erano diverse, voi non siate riusciti mai ad individuare una volta un gruppo di questi violenti, di questi che sfasciavano cose, isolati rispetto invece ai manifestanti pacifici? Perché vorrei capire se i vostri punti di controllo erano solo dove erano previste le manifestazioni organizzate dal Genoa Social Forum, oppure comprendevano altre parti della città, perché siccome per certo ci sono state azioni lontane da questi luoghi e non è successo mai nulla, non c'è stato un intervento, non c'è mai stato un arresto di una persona colta in flagrante su appunto un'azione violenta di quel genere, vorrei capire se questo maxi controllo che avevate era limitato a determinate zone, oppure com'è possibile che appunto non siate riusciti ad individuare una sola situazione che non avesse una vicinanza appunto con i manifestanti. La seconda cosa vorrei chiederle per la scuola Diaz. Voi avevate una telecamera quando è avvenuto l'operazione di polizia giudiziaria, ed eventualmente anche quando è che avete avuto la prima segnalazione rispetto alla necessità di intervenire in Diaz? Avete delle riprese anche precedenti all'operazione stessa, perché c'è stato detto che l'operazione si è svolta in seguito al passaggio di una camionetta, insomma al tiro, ecco, se avete delle registrazioni vostre su questo. E infine una curiosità, vorrei chiederle che cosa sono questi telefoni portatili Puma, perché ho visto nella documentazione che ci è stata fornita dal capo della polizia che costano oltre alla cripto 2 miliardi e 178 milioni, allora mi ha incuriosito, sono tantissimi o sono delle macchine infernali? Grazie.
Onorevole Mascia, prego.
Cominciamo subito con una precisazione. Le telecamere che avevamo sul territorio erano soltanto in 25 posti, quindi non avevamo il controllo di tutta la città, sarebbe stato assurdo. Gli elicotteri ovviamente c'erano, credo che massimo due fossero in volo, ovviamente non potevano stare contemporaneamente nella stessa zona, quindi su ogni punto non più di uno poteva operare, quindi non è che abbiamo avuto sempre ogni angolo di Genova sotto controllo dalla centrale operativa, sarebbe stato assurdo pensare di fare una cosa del genere. Avevamo, c'ho anche l'elenco, vabbè, comunque non è il caso, soltanto 25 siti sotto controllo. Per quanto riguarda, ecco, non siamo sempre intervenuti in tutte le situazioni, non è vero, noi siamo intervenuti quando abbiamo potuto, abbiamo fatto anche degli arresti, abbiamo anche fermato dei gruppi, come diceva lei, isolati, che operavano, cioè, quando abbiamo avuto la possibilità di poterci misurare con una massa non esagerata, abbiamo fatto anche degli arrestati, abbiamo anche portato via delle persone, quindi non mi risulta quello. Questo. Per quanto riguarda la Diaz, ecco il discorso di prima, e non avevamo. Sì, le persone che andavano a sfasciare le cose, quando è stato possibile l'abbiamo fatto, ma come dicevo prima, noi avevamo, sì è vero, dei grossi gruppi di contingenti che servivano per contrastare le grosse masse là dove sapevamo che sarebbe passato quel gruppo, ecco, come si diceva ieri con i questori, le tute bianche da una parte, il network dall'altra, e il gruppo che partiva dalla cittadella dall'altra parte. Ma poi avevamo anche dei gruppi più agili, contingenti formati da meno squadre, ecco, diciamo così, che si spostavano e hanno colpito, anzi hanno fatto tanto, hanno un po' dovuto anche inseguire questi personaggi quando si spostavano ad esempio nel Levante dalla zona di Viorsini, ad esempio mi viene in mente in questo momento Viorsini, San Martino, quando è tutta quella zona da Carlini e via dicendo, no, abbiamo operato anche dei fermi, degli arresti in quelle circostanze, là. O comunque abbiamo portato via delle persone, poi sinceramente adesso non so dire se poi quelle persone effettivamente poi alla fine sono state arrestate. Per quanto riguarda la Diaz, ripeto, non avevamo telecamere sulla Diaz, nessuna telecamera che ci potesse far vedere cosa stava accadendo, se non l'elicottero che girava di sera quando è successo l'episodio, girava, ma per quanto ne so io non ero presente in centrale operativa quella sera, perché tra l'altro non sapevo nemmeno del servizio, però per quanto mi risulta non sono state trasmesse immagini dall'elicottero, ma l'elicottero ha fatto soltanto un'osservazione, era sul posto, controllava cosa accadeva, infatti ha segnalato gli spostamenti da Piazzale Kennedy e da Carlini, ha segnalato questi spostamenti di persone che stavano convergendo verso la Diaz, ma riprese non ne abbiamo avuto. Lei mi diceva delle richieste di intervento.
Io quello dei telefoni, questa spesa no.
Ah, non sono telefoni, i Puma sono delle radio, le radio di cui parlavo prima, le radio portatili. Sono radio portatili, radio che comunemente vediamo anche alla pattuglia delle volanti, servono appunto per le comunicazioni radio. Il costo probabilmente è lievitato per l'inserimento della scheda cripto, probabilmente il costo è lievitato per questo motivo qua.
Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Saponara.
Di Forza Italia.
Niente. Volevo sapere se nella sala operativa è risultato, avete avuto segnalazioni che c'era un camion da cui venivano distribuite armi improprie, armi, ecco. Volevo sapere questo. E perché non siete intervenuti, se l'avete notato?
Grazie, onorevole Simone.
Ecco, si riferisce sicuramente al giorno 21, quando si è svolto il corteo internazionale. Abbiamo avuto modo di vedere, proprio grazie ai nostri elicotteri, abbiamo avuto modo di vedere proprio un camion, un furgone che distribuiva armi, cioè bastoni, eccetera, cose di questo genere. Abbiamo dovuto un po', come dire, faticare per bloccare questo camion per un semplice motivo, per il motivo di cui parlavo prima. Era tanta, è tale la massa di manifestanti che già era in campo, che già occupava la strada, per cui di fatto non abbiamo potuto eseguire un intervento mirato su quel furgone. Non potevamo con i nostri contingenti arrivare sul furgone, ma dovevamo aspettare piuttosto che il furgone passasse lui davanti ai nostri uomini. Non si è creata questa condizione, allora abbiamo dovuto aspettare che il furgone tornasse indietro e l'abbiamo beccato successivamente. È così.
Grazie. Ha chiesto di intervenire il presidente Violante.
Dei democratici di sinistra.
Qual era la priorità principale che avevate nei confronti delle manifestazioni?
La priorità in che senso? Scusi Presidente.
L'ordine dei lavori.
Erano tutte situazioni emergenti, erano tutte situazioni...
No, ecco, sono ben disposto. No, siate di quelle, avevate... la zona rossa con il vertice che si svolgeva, no? Primo. Secondo, le manifestazioni con una parte del corteo che cercava di forzare con il contatto fisico, ma senza usare bastoni, armi, eccetera, le forze dell'ordine nella zona rossa. C'era altri gruppi che cercavano di sfasciare, altri pezzi del corteo che aggredivano invece con bastoni, con mazze, eccetera, così. E la grande maggioranza che sfidava pacificamente, era questo il meccanismo. Di fronte al verificarsi di queste varie contingenze, poiché penso che non è che andavate a rincorrere tutto quello che succedeva, ma c'era una gerarchia di priorità, in questo quadro la priorità di fondo qual era? Non so se sono stato chiaro? Grazie.
Le priorità in sostanza erano già state definite precedentemente con l'ordinanza di servizio, nel momento in cui sono state articolate, sono state definite le strategie, articolati i servizi e quindi deciso come fronteggiare le varie situazioni. Quindi ad esempio al famoso corteo che era stato vietato, ma che sarebbe dovuto poi scendere da Corso Castaldi, era stato destinato un certo contingente abbastanza sostanzioso, così come ad esempio alla zona in corrispondenza di Piazza Savonarola, quindi parliamo del luogo di concentramento dei network, voglio dire, per ogni settore era stato calibrato una certa azione di contrasto. Le priorità poi sono state determinate dall'emergenza del momento, se questo che voleva intendere.
Ecco, quindi, ma prima che cominciasse quello che è successo, no? Avevate uno schema di priorità?
Certo.
E qual era?
Lo schema di priorità è quello fissato, cioè non riesco a capire.
Cioè, si sapeva che c'era il vertice, no?
Certo.
Secondo, si sapeva che gruppi avrebbero cercato di sfasciare determinate cose, perché era caduto a Seattle, era caduto a Göteborg, certo. A Nizza, quindi è chiaro. Che sarebbe venuto questo? Si sapeva che avrebbero cercato di sfondare la zona rossa, perché questo anche, cioè queste tre cose li sapevano, c'era un vertice tutelare, per altro verso evitare che si sfondasse la zona rossa, terzo ci sarebbero state delle operazioni contro i beni, contro le proprietà, eccetera. Impare queste tre cose. Ecco, rispetto a queste tre cose, le indicazioni che avete avuto vi indicavano una priorità sulle altre o alcune priorità rispetto alle altre? Questa è la domanda.
No, io credo che come dire, ogni settore è stata dedicata la giusta attenzione.
Quindi, per capire, la città era divisa in scacchiere e ogni scacchiere aveva la sua priorità, è così o no? O in zone?
Certo, la zona rossa era stato destinato un certo numero di personale per poter contrastare eventuali azioni dall'esterno. Beh, per quanto riguarda le piazze tematiche, non state stabilite dei contingenti controllare quelle situazioni, per i cortei sono state stabiliti determinati contingenti e ancora erano stati tenuti di riserva ancora dei contingenti proprio per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.
Ecco, poi in altri posti, detto giustamente, poi dipendeva da quello
che dipendeva dal momento.
Ecco, però per esempio avevamo saputo, non so se poi la cosa corrisponderà al vero, che un reparto, il reparto Toscana dei Carabinieri, non è riuscito ad arrivare perché aveva perso la strada, o che altri non conoscevano la città, questo era apparso anche persone. Ecco, in questi casi, ecco, questo naturalmente credo che generasse un'emergenza.
Allora, c'è da dire questo, che tutti i funzionari che sono venuti aggregati, tutti i colleghi che sono venuti aggregati alla questura di Genova, ovviamente non conoscevano la città, però sono stati affiancati sia da colleghi, da funzionari della, genovesi di Genova, che prestano servizio alla questura di Genova, sia da scout, da ispettore o comunque da personale che lavora a Genova. Quindi il problema era stato ovviato in questo modo.
Quindi non si è presentato un problema di non conoscenza della città?
Probabilmente sì, però voglio dire, eravamo in qualche episodio, qualche caso probabile che sia accaduto. Per quanto riguarda il Tuscania, sinceramente non mi risulta. A me sembra che Tuscania abbia invece operato nella zona di Piazzale Kennedy.
Grazie, ha chiesto di intervenire il senatore Guerzoni.
Se non ho capito male, lei ha detto che avevate 25 punti del territorio sui quali avevate il controllo.
I democratici di sinistra.
In termini di priorità, come diceva il Presidente Violante, ma secondo un altro criterio. Rispetto ai punti di crisi che si sono, di difficoltà che sono manifestate durante quei giorni, lei è in grado di dire se i 25 punti sotto controllo prescelti alla fine erano quelli risultati effettivamente prioritari?
Sì, certamente. Io dicevo prima che non potevamo controllare tutta la città, questo è ovvio, ma i 25 punti erano stati scelti tenendo in considerazione sia la zona rossa che la zona gialla, ecco, diciamo in questo senso qua. Quindi sono stati molto utili, ad esempio ci hanno aiutato a seguire, non so, Piazza Dante, tanto per fare un esempio, oppure Piazza Corvetto, Piazza Marsala, abbiamo seguito Manina attraverso le telecamere, Portello, la fiera, no, sono state scelti giusti posti, soltanto che non potevamo certamente controllare tutta la città.
Un'altra domanda, Presidente, se consente. Tra questi 25 punti, dottore, c'erano anche luoghi di accoglienza? Tipo caserma, tipo scuola Diaz?
No, per la scuola Diaz l'ho già detto prima.
Tipo scuola Diaz,
no, guardi, l'unica telecamera che avevamo era una posta a tutela della fiera, l'area riservata alla cittadella delle forze dell'ordine, che ovviamente poteva guardare anche sul piazzale. Questo.
Allora evidentemente si può ritenere che questi punti non erano stati considerati prioritari da controllare.
Ma con questa telecamera in Piazzale Kennedy noi abbiamo potuto seguire Corso Italia, la parte finale, Punta Vagno, Corso Italia, Piazza Rossetti, al tempo stesso tutta brigata partigiani, quindi è stata utile per seguire la manifestazione di ordine pubblico.
Grazie.
Grazie, ha chiesto di intervenire da ultimo l'onorevole Sinisi.
Della Margherita.
Grazie, saluto dottor Zazzera. Le chiedo, abbiamo saputo che il 12 luglio è stata fatta l'ordinanza di servizio del questore, ci hanno detto che il 13 luglio ci fu un briefing operativo con il quale venne spiegato il contenuto dell'ordinanza. Voglio sapere se lei partecipò a questo briefing operativo e chi altri c'era oltre lei a questo briefing operativo con le indicazioni che vennero fornite.
Grazie, onorevole Sinisi. Prego.
Allora, questo del 13 luglio è stato appunto un briefing, una riunione che è stata tenuta alla Fiera del Mare con tutti tutti i colleghi aggregati a Genova per i servizi di ordine pubblico, anche con i rappresentanti delle altre forze di polizia, ed è servita appunto per illustrare il questore, c'era anche il vice capo vicario, se ricordo bene. Se non sbaglio, questo era il giorno in cui era intervenuto anche il capo della polizia, che era intervenuto, se non sbaglio. Quindi è stato il giorno in cui, è stata illustrata l'ordinanza nel dettaglio a tutti i colleghi che poi avrebbero dovuto prestare servizio in occasione del vertice.
Le chiedo scusa se può essere più preciso, perché mi ha detto che hanno partecipato tutti i colleghi, i suoi colleghi impegnati nei servizi di ordine pubblico, poi ha detto i rappresentanti delle altre forze di polizia. Allora, se mi può dire se partecipavano delle altre forze di polizia soltanto i vertici o alcuni esponenti o tutti coloro che delle altre forze di polizia sarebbero stati impegnati nei servizi, e poi quale indicazione vennero fornite.
Certamente
ha integrato, sempre se lei lo sa, una richiesta del Presidente Mancuso, se insieme a coloro che lei ricorda di essere presente in quella riunione c'era presente qualche rappresentante del DAP, questo mi sembra, DAP, Polizia Provinciale, Dipartimento.
Allora, comincio dalla fine, non ricordo se fossero presenti rappresentanti della Polizia Penitenziaria, ma ritengo di sì, però non posso essere preciso al riguardo. Per quanto riguarda invece i rappresentanti delle altre forze di polizia, sicuramente erano presenti tutti i funzionari della Polizia di Stato che poi hanno fatto servizio in quei giorni, ed erano presenti anche i colleghi dei reparti mobili che poi hanno fatto servizio in quei giorni, erano presenti ufficiali dei carabinieri, ufficiali della finanza, ritengo poi anche loro abbiano prestato servizio in quei giorni, però al riguardo non posso essere preciso.
Posso?
Le indicazioni? Oltre è stata illustrata l'ordinanza, è stata spiegata appunto, è stata spiegata tutta l'articolazione dei servizi e sono state date delle indicazioni sui servizi e sulle modalità di espletamento dei servizi.
Presidente Mancuso, lei con quella domanda aveva esaurito la richiesta? Vabbè, allora io ringrazio il dottor Zazzaro, cortesemente se possiamo avere una copia della relazione, se lei dovesse. No, la può lasciare anche qui agli uffici, ho visto che è un po' con la matita, solo quella cosa, ah no, ce n'è una per noi, la ringrazio molto, la salutiamo e le auguriamo buon lavoro. Un attimo solo, licenziamo. Grazie tante. Arrivederci. Bene, l'onorevole Soda ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori. Prego.
Dei Democratici di Sinistra.
Presidente, per rinnovare una richiesta sulla quale attendevo una risposta. Le relazioni di servizio dei vari reparti. In particolare ho ascoltato adesso il dottor Zazzaro che ha fatto riferimento a questi nuclei, reparti mobili un'altra volta, io non ho ancora capito quanti erano, se c'erano, di prassi e per regolamento ogni reparto, in particolare quelli mobili, perché quelli fissi, stanziali, cioè fanno una relazione giornaliera, quando ritornano indietro fanno una relazione di quello che è accaduto, ad esempio questo intervento del battaglione Tuscania deve essere certamente stato oggetto di una relazione dalla quale possiamo cercare di capire perché non ha funzionato. Sono
non le so, io credo che io una richiesta a cui si può accedere, se lei cortesemente me la formalizza esattamente, a chi dobbiamo chiedere?
Le relazioni di servizio dei reparti mobili.
Dei reparti mobili.
E in particolare.
Sì, sì, sì.
Se questa relazione di servizio veniva inoltrata soltanto al questore come autorità locale pubblica sicurezza, la si chiede al questore, altrimenti siccome i reparti mobili erano alle tre armi, se facevano relazione anche ai rispettivi comandi, ai rispettivi comandi, e in particolare la relazione di servizio sull'intervento del battaglione Tuscani. Perfetto. Anzi, delle relazioni, perché abbiamo appreso che sono state due impieghi.
Va bene, grazie onorevole Soda. Poiché abbiamo stabilito alle ore 18 per l'audizione del dottor Sabella, che ancora non è qui, sospendo per... Oh, mi scusi Presidente, non l'avevo visto.
Arriverà. Ecco. No, volevo chiedere questo, siccome
Violante De Dies,
la ringrazio, ha chiesto alla RAI filmati e così via, se potessimo avere anche i testi delle notizie.
Dottor, mi scusi, no, ho capito, ha introdotto un discorso proprio oggi. Io ho ricevuto personalmente una telefonata da parte di una signora che si è qualificata quale dipendente dell'ufficio legale della RAI. Mi anticipava che avrebbero provveduto ad inviare le cassette audio e che mi chiedeva ulteriore tempo per quanto riguardava le videocassette. Ho rappresentato un'esigenza attesa alla richiesta formale da parte nostra del 9 agosto e di una telefonata intercorsa tra me e il Presidente della RAI, che mi dava assicurazione che al di là dell'enorme mole del materiale comunque avrebbero provveduto a inviarlo in un lasso di tempo ragionevole. Io ho rappresentato questo disagio che ha questa commissione nel non aver ricevuto a tutt'oggi, non solo, ma probabilmente da non ricevere da qui a qualche giorno il materiale chiesto, atteso anche la consistenza. Io proprio su questo volevo, mi ero proposto questa sera appena finivamo i lavori di aula, di formulare un'ulteriore richiesta e sollecitazione relativamente alle videocassette, perché parliamo di 20 giorni, mentre le altre televisioni hanno già provveduto. Loro quindi provvederanno sia a un materiale audio, da quello che ho compreso, sia da un materiale audiovisivo. Se ci sono sul punto altre richieste, possiamo in questa sede proprio farla, perché provvederò fra poco.
Grazie, no, io chiedevo la trascrizione, perché la RAI molto spesso, dei giornali radio soprattutto, le interviste alla trascrizione, e quindi, perché la trascrizione si fa molto prima.
Grazie. Ripeto che c'è questa coincidenza di richiesta, chiederemo se è possibile, visto che non hanno fatto nulla fino adesso. Va bene, io quindi sospenderei per un quarto d'ora, alle 18 riprendiamo, grazie.
Sono le 17.